You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti anche più numerosi del solito. Benvenuti alla sesta edizione di Scienza e Fantascienza, che è già la sesta. E quest'anno, come sapete, il tema è Marte. Per varie ragioni avevamo pensato a questo argomento, intanto è un classico della fantascienza, infatti da solo regge un intero ciclo. Ci sono in programma diverse missioni importanti. E poi abbiamo avuto fortuna, perché il 25 luglio è stata annunciata la scoperta, tra l'altro tutta italiana, perché è stata fatta da una missione gestita interamente, cioè la missione è dell'Agenzia Spaziale Europea, ma lo strumento che ha fatto la scoperta, il radar MARSIS, è stato progettato, costruito e gestito interamente dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'INAF. E quindi avremo tra l'altro anche i protagonisti di questa avventura tra di noi nell'ultimo incontro. Intanto l'incontro di oggi, cominciamo con le origini del mito di Marte, e quindi oggi, quest'anno abbiamo scelto rispetto al passato una formula un po' diversa, invece che i soliti 6 incontri ne facciamo solo 4, però un po' più corposi. Infatti anche dal punto di vista dei punti seminario ogni incontro vale 3 ore, quindi 0,75 e non 0,50, per questo per l'insubria ovviamente. E, Quella di oggi è l'incontro introduttivo in cui vediamo come è nato il mito di Marte, che è nato da una falsa scoperta, in questo caso quella dei canali marziani, che poi si è scoperto che erano illusioni ottiche, ma per un certo tempo sono stati presi molto sul serio. E di questo ci parlerà la professoressa Anna Lombardi, che l'osservatorio di Brera, che è il luogo dove sono custodite le carte originali di Schiaparelli, ci ha suggerito come la persona più esperta di questo argomento, quindi andiamo sul sicuro. E poi vedremo come il mito suddetto è stato poi sviluppato nel corso della storia della letteratura di fantascienza. Qui ci aiuterà come e tradizione Giuseppe Lippi, che già altre volte è venuto, è stato con noi, che è lo storico curatore della collana Urania Mondadori, e quindi già l'incontro di oggi è bello tosto. Poi abbiamo a novembre due incontri, quello, sono un po' appiccicati, ma abbiamo dovuto, qui sono stato un po' obbligato a scegliere la data, perché nell'incontro del 14 abbiamo qui Rosalba Bonaccorsi, che oltre ad essere una mia carissima amica è anche una grande scienziata che lavora, è italiana ma lavora da molti anni alla NASA, agli Ames Laboratories, che è uno dei centri più importanti. La NASA è una federazione in realtà di varie realtà, e questo Ames NASA Ames è uno dei più famosi in assoluto. Lei è qui in Italia, ogni tanto viene perché ha ancora la famiglia, quindi è di passaggio e ne approfittiamo, per cui abbiamo scelto il giorno in funzione della sua disponibilità. Lo stesso giorno interverrà anche in videoconferenza Julio Valdivia, presidente della Società di Astrobiologia del Perù. Loro due ci parlano di un tema molto particolare, gli analoghi terrestri di Marte, cioè luoghi della Terra che sono simili a Marte e che quindi vengono usati per fare tutta una serie di esperimenti prima di mandare le missioni su Marte. In particolare poi Valdivia ci parlerà di una cosa che stanno facendo lì in Perù, che è molto anche divertente, però è una cosa seria, cioè stanno cercando di coltivare una super patata che possa crescere anche nel deserto e quindi si spera poi anche su Marte, che è notoriamente molto arido. Poi il 21 avremo l'incontro su cinema e fumetto, che qui saremo ospiti, l'incontro primo ho detto quello del 14 sarà in Aula Magna di Via Ravasi alle 3. Questo qui invece, un po' anticipato per esigenze pratiche, sarà alle 14.30, saremo ospiti, come già l'anno scorso, del liceo Arturo Todi di Bustarsizio. E qui parleremo insieme di cinema e fumetto, che è un esperimento che ci era già stato suggerito varie volte anche dai nostri relatori degli anni passati, per cercare di mettere anche a confronto i linguaggi di questi due tipi di comunicazione, dato che poi il nostro è un corso di scienze della comunicazione. E infine, appunto, l'incontro finale, il 5 dicembre, di nuovo in Aula Magna alle 3, e questo è una quasi un mini congresso, e sarà veramente un evento speciale, perché avremo una bravissima scrittrice di fantascienza, Carla Monticelli, che ha scritto un bestseller anche proprio su Marte, e che tra l'altro poi, come vi ho anche, questo per gli studenti dell'Insubria, è molto importante, terrà anche un seminario nei giorni seguenti, un laboratorio di self-publishing, perché lei si pubblica i suoi libri in formati ebook, però oltre a spiegare come si fa, spiega anche come si vendono, che non è banale, perché bisogna scrivere bene, ma non basta. Lei ha costruito tutta una strategia molto elaborata di autopromozione sui social media, che ha funzionato, perché pensate che solo del libro che è stato tradotto in inglese, finora ne ha tradotto uno, tra l'altro è stato tradotto da Amazon a proprie spese, perché ci credeva, e ha avuto ragione, ha venduto 170.000 copie questo libro. Se pensate che in Italia l'ebook praticamente ancora non esiste, non ha mercato, vuol dire che la strategia di Carla è veramente geniale, funziona. Vi avverto che il laboratorio è stato aperto da pochi giorni, le iscrizioni, ma sono già quasi chiuse, quindi se qualcuno è interessato si sbrighi, perché ci sono solo 20 posti, sono quasi esauriti. Insieme a lei ci saranno Roberto Rosè e Enrico Flammini, che sono i due responsabili scientifici della missione che ha scoperto il lago su Marte, e ci parleranno di come l'hanno scoperto e di quali prospettive apre per la ricerca soprattutto della vita su Marte, che in effetti è l'unico luogo dove possiamo ragionevolmente sperare di trovarla almeno in tempi umani, cioè diciamo nell'arco della nostra vita, salvo progressi tecnologici a oggi imprevedibili. E infine chiuderà alla grande Piero Benvenuti, l'attuale segretario uscente, ma comunque insomma segretario della International Astronomical Union, che è stato anche il primo italiano nella storia a ricoprire questa carica importantissima, che ci parlerà delle future missioni verso Marte. Detto questo, prima di dare subitissimo la parola a Anna Lombardi, ricordo solo che se c'è ancora qualcuno che avesse bisogno dell'attestato, sia studente dell'Insubria che invece professore di scuola, c'è là sopra Francesco Bertoldi che raccoglie nomi e tutti i dati necessari, rivolgetevi a lui prima della fine dell'incontro, per favore. E infine, agli studenti di Scienze e Fantascienza, confermo che allora la visita al Museo di Brera, dove ci sono appunto le carte di Schiaparelli che vedremo, quindi quello che oggi ci spiega la signora Lombardi, poi lo andremo a vedere con i nostri occhi, sarà il 24 ottobre, quindi quel giorno al posto della lezione andremo là. La visita inizia alle 3, ci mettiamo poi d'accordo la prossima settimana per i dettagli, però quello che dovreste cercare di fare nel frattempo e di raccogliermi, per favore, mettete d'accordo tra di voi i nomi di tutti quelli che intendono partecipare, nome, cognome, numero di matricola, perché io devo poi mandare una settimana prima, quindi mercoledì prossimo, quando ci vediamo, bisogna che mi date la lista definitiva, perché devo poi mandarla in segreteria, perché è obbligatorio, altrimenti non abbiamo copertura assicurativa e quindi non si può fare, perché poi io sarei responsabile di qualunque danno vi capiti. Quindi mi raccomando, cercate di organizzarvi in modo da farmi avere la lista completa mercoledì prossimo. Con ciò passo immediatamente la parola ad Anna Lombardi, ringraziandola ancora tantissimo della disponibilità, così come Giuseppe, a cui seguirà immediatamente appena lei avrà finito. Avanti, Anna.
È necessario il microfono o mi siedo? Sennò...
Sì, perché devono registrare.
Ok, va bene. Allora, sono più statica. Bene, un attimo mi presento. Mi chiamo appunto Anna Lombardi, sono una fisica, laureata in fisica all'Università di Milano, e poi ho fatto il dottorato in fisica sempre però a Padova, fisica teorica. Però sia per la laurea sia per il dottorato ho fatto delle tesi in storia della fisica e dell'astronomia, perché è sempre stata la mia passione. Sono stata anche fortunata, sul mio percorso ho incontrato persone che mi hanno aiutato a seguire questa passione. Ho avuto la fortuna di lavorare 17 anni con Enrico Bellone, che era direttore delle scienze e anche uno storico della scienza, appunto, che ha potuto aiutarmi, e quindi niente, per tanti anni mi sono occupata di alcuni argomenti legati alla storia della fisica e dell'astronomia con contratti di ricerca con l'università o assegni di ricerca. Attualmente insegno a Milano, un liceo scientifico, e però appunto continuo a coltivare la mia passione con collaborazioni tutti gli anni col Planetario di Milano, e poi in maniera alterna con l'Università di Milano, con l'INAF, con l'Università di Padova, eccetera. E sono contentissima che mi abbiate chiamato e quindi di poter essere qui a raccontare anche voi uno spicchio di queste mie passioni. Se per caso fossi poco chiara, ovviamente fermatemi, perché magari do per scontato qualcosa. In particolare oggi dovremmo parlare della nascita di questo mito di Marte nella fantascienza. Io mi occupo appunto di come dei primi anni, di ciò che rende appunto... Vorrei capire perché oggi noi abbiamo questo fossile culturale, che è proprio la parola marziano. Cioè, tante volte noi per indicare l'alieno di primo acchito diciamo proprio marziano. Questo è legato proprio alle vicende che vi racconterò oggi. E, se appunto nel secondo incontro poi ci si dedicherà di più alla letteratura, io mi occupo più della parte scientifica. Prima di andare proprio al nucleo presentazione che sarà sui canali di Marte, voglio però introdurvi un pochino a questo personaggio che li ha resi famosi in tutto il mondo, Schiaparelli, che è stato direttore dell'Osservatorio di Brera a Milano. Schiaparelli nasce a Savignano, in provincia di Cuneo, nel 1835. Non c'è ancora l'Italia, l'Italia è per lo più analfabeta. Savignano è un paesino in provincia, una piccola cittadina in provincia di Cuneo. Uno potrebbe pensare, in provincia, sperduta, in un'epoca così ricca di, dove la percentuale di analfabetismo era così alta. Oltretutto i genitori di Schiaparelli producono mattoni, sono tegolai. Ecco, ci si potrebbe fare un'impressione un po' fuorviante, nel senso che intanto la provincia di Cuneo e quella di Biella vengono chiamate in quegli anni la Manchester d'Italia. È vero che si producono mattoni, ma quel produrre mattoni, quel produrre tessile sta rendendo quelle province molto ricche e produce anche, figlia di questa ricchezza economica, anche una ricchezza culturale. Tanto è vero che quelle terre poi daranno i natali ai futuri protagonisti dell'Italia Unita, i più importanti ministri come Sella, come Menabrea, come Giolitti più tardi, nascono proprio in questi luoghi. E oltretutto questa famiglia di tegolai in realtà ha anche delle relazioni con parenti che non producono solo mattoni. Ecco che tra i parenti di Schiaparelli troviamo personaggi che in quegli anni stanno dando contributi molto notevoli. Per esempio Giovanni Battista Schiaparelli, che noi conosciamo con due P per un errore di stampa, appunto all'anagrafe, che forse quelli un po' più della mia età ricordano come quello della Borocillina, è uno dei più importanti chimici tra fine Settecento e inizio Ottocento, e appunto poi dà origine a una casa farmaceutica che poi si diffonde in tutta Italia anche a livello internazionale. E un cugino del nostro Schiaparelli è quell'Ernesto Schiaparelli che sarà poi direttore del Museo Egizio di Torino, sarà a capo di numerose spedizioni in Egitto e rimodernerà il Museo Egizio facendone un faro in tutta Europa. Ecco quindi che adesso non vi sto a dire altri parenti famosi, ma addirittura quando avevamo studiato un po' l'albero genealogico eravamo riarrivati ad Anthony Perkins, quindi proprio le cose più impensate, però evidentemente non si trattava di una famiglia così comune come potrebbe sembrare di primo acchito. Le notizie che noi abbiamo sui primi anni di Schiaparelli ci vengono dai documenti scritti dallo stesso astronomo e che sono conservati tutti all'Osservatorio di Brera. Si tratta di diari, di lettere che ci raccontano della sua infanzia, della sua giovinezza. Ecco, fra i vari aneddoti di Schiaparelli bambino, mi piace ricordare quando osserva un'eclisse con la mamma. Ecco, sì, è stupito e meravigliato di questa eclisse, però ancora di più ci dice: è stupito che qualcuno nel mondo la possa prevedere in anticipo. Ecco, scrive che da quel momento scatta in lui il desiderio di studiare in modo da poter prevedere meraviglie di questo tipo. Come vi dicevo, questi diari ci raccontano di una vita che non si ferma a Savignano. A 15 anni si reca a Torino per frequentare la facoltà di ingegneria, non che inizialmente volesse diventare ingegnere, ma per avvicinarsi alla matematica e all'astronomia non vi era all'epoca altra via. Quindi fa l'ingegnere, ma cerca in tutti i modi di diventare astronomo, ma le porte dell'Osservatorio di Torino non si aprono. Ecco che però questo giovane, perché 15 anni è iscriversi a ingegneria, laurearsi a 19 e brillantemente come ha fatto Schiaparelli, non è da tutti, ecco questo giovane viene adocchiato da questa futura classe dirigente della futura Italia Unita. Questi personaggi, appunto, come Sella, come Benabrea, erano andati all'estero a studiare come la cultura scientifica potesse essere insegnata ai ragazzi. Quindi era andata a guardare cos'erano i politecnici in Germania, come si insegnavano le scienze in Francia, e tornati a Torino decidono di provare a mandare un giovane all'estero a formarsi per vedere poi di avere degli uomini da mettere nelle posizioni chiave in un futuro. Si tratta di un progetto a lungo termine e che andrà a buon fine. Difatti, appunto, Schiaparelli parte con una borsa governativa, va a Berlino, studia a Berlino con i più grandi matematici dell'epoca e poi va a lavorare all'osservatorio di Pulkova a San Pietroburgo. Nel frattempo, in Italia ci sono le guerre di indipendenza. Lombardia è sotto gli austriaci, ma sta cercando appunto di ottenere l'indipendenza e col trattato di Villafranca la ottiene. La sto tirando troppo per le lunghe, no, semmai ditemelo, perché a me piace un po' capire come questo ragazzo viene scelto per diventare il direttore del più grande forse osservatorio dell'epoca, perché appunto stiamo parlando di un ragazzo che ha 15 anni, figlio di due costruttori di tegole, improvvisamente viene scelto, mandato a Berlino, ecco, perché lui? Ecco, torniamo a quello che stavo dicendo. L'Italia sta combattendo, per esempio, appunto, il Trattato di Villafranca dopo le battaglie di San Martino e Solferino, quindi siamo nel 1658, e vuole affrancarsi dallo straniero. Non è ancora l'Italia. Per ora appunto si tratta di qualche cosa che nasce dal Piemonte e sta cercando di allargarsi a macchia d'olio. E quello che succede nella sfera privata di Schiaparelli è che il fratello maggiore a 20 anni di Schiaparelli, Eugenio, decide di andare a combattere a San Martino e Solferino. A 20 anni, all'epoca è ancora minorenne, ma falsifica i documenti perché vuole andare a combattere, combatte. Questa è la battaglia decisiva per liberare la Lombardia dagli austriaci e viene ucciso. Ecco che il fratello di Schiaparelli diventa proprio il simbolo di questi giovani che in tutti i modi vogliono dare la propria vita per l'Italia. Ecco che Milano, liberata dagli austriaci, si trova a dover cercare nuove persone da mettere nelle posizioni chiave. Vengono chiamati gli austriacanti, coloro che c'erano prima, cioè amici degli austriaci. Se tu eri in una posizione di potere, evidentemente eri venuto a patto con gli austriaci. Ecco che c'è una grande epurazione e si cercano persone che non abbiano avuto nessun contatto col regime precedente. È il momento di richiamare Schiaparelli. Schiaparelli, che ha avuto questa formazione all'estero, che ha questo fratello che può essere una bandiera della futura Italia, che è legato a Sella, a Menabrea, a tutti questi prossimi ministri della nascente Italia, viene chiamato a Milano. A Milano c'è un osservatorio che è in condizioni disastrose, sia economicamente, sia dal punto di vista della produzione scientifica. A capo ne è Carlini, che però è anzianissimo, non riesce più a seguire le varie attività, e Schiaparelli viene chiamato e viene nominato secondo astronomo. Siamo nel 1859. Secondo astronomo, ma nel 1860 Carlini muore. Ecco che a Schiaparelli si aprono le porte di un posto veramente di prestigio. Sostenuto dallo zio che era ordinario di storia a Torino, sostenuto dai suoi amici che l'avevano mandato all'estero, diventa il più giovane direttore di osservatorio astronomico in Italia, 27 anni, e comincia a lavorare. Il suo modo di lavorare è molto da ingegnere, lo vedete da questi suoi quaderni che magari rivedrete quando andrete all'osservatorio. Si tratta di una miriade ordinatissima di numeri che stanno ad indicare tutto il tipo di ricerche a cui si dedicava Schiaparelli. Qual era, ecco, in questo già vi anticipo che si differenzierà un po' dal filone che prenderà il resto dell'Italia in quegli anni. Lui sarà sempre fedele a un tipo di ricerca che si basa sulla minuziosa osservazione o di posizioni o di dettagli, mentre i suoi colleghi in Italia si butteranno più sullo studio di quella che viene chiamata la spettroscopia, sta per nascere l'astrofisica, e questo affascinerà molto i suoi colleghi astronomi, e devo dire che ci vedranno giusto, perché fonderanno la prima società degli spettroscopisti, la cui rivista sarà la prima rivista di astrofisica in tutto il mondo, cioè la seconda arriverà solo 20 anni dopo, sarà di Harvard, quindi sarà un'opera validissima, ma Schiaparelli sarà sempre legato invece, come vedremo, a un altro modo di fare astronomia, pur concedendo che si tratta di un settore interessantissimo. Come vi dicevo, si butta a capofitto a studiare, a cercare nuove stelle, a cercare qualcosa che diciamo anche convalidi la sua nomina. Potete immaginare, per Milano un piemontese era uno straniero, si trattava di un altro stato in fondo. Arriva un piemontese o uno straniero a 27 anni senza aver fatto prima nient'altro e diventa il direttore dell'osservatorio. Ecco che lui si trova costretto a dover dimostrare che ha qualcosa più degli altri. E questa dimostrazione passa senz'altro per la scoperta del pianetino Hesperia. La ricerca di pianetini era uno dei settori diciamo più battuti all'epoca, e senz'altro in Italia. Il primo pianetino era stato scoperto da Secchi nel 1801. Scusate, ho detto da Secchi, ma è Piazzi. Ho sbagliato il cognome. È stato scoperto da Piazzi, quindi un italiano, nel 1801, e i massimi cercatori di pianetini erano proprio in Italia. E vedete che cambiano i numeri: 66 cancellato diventa 67, sarà poi catalogato col numero di 69, sarà il 69esimo pianetino, perché talmente sono in tanti alla ricerca di pianetini che ogni giorno, ogni settimana se ne scopre uno, quindi bisogna cambiare l'ordine della scoperta. Questa scoperta è abbastanza importante, cioè si tratta di un pianetino del sistema solare, oltre, diciamo, ai pianeti più noti, in quelli, appunto, dal 1801 ci si rende conto che esiste una fascia, una zona del nostro sistema solare che è abitata da una notevole quantità, appunto, piano piano si va scoprendo, di piccoli pianetini. Ecco che in quegli anni ovviamente fa scalpore che improvvisamente si scoprano tutti questi pianeti, quando fino a poco prima si pensava di aver colmato ogni possibile lacuna con la scoperta di Plutone. Torniamo a Schiaparelli. Con questa scoperta Schiaparelli è in grado di chiedere un telescopio, perché qual è il problema di Schiaparelli? Che questo lavoro l'ha fatto con degli strumenti pessimi. Quindi era costretto a lavorare con strumenti non di valore. Questo che vedete e che si trova nella cupola di Brera, io spero che vi sia data l'occasione di vederlo, ecco, è bellissimo. Fra l'altro a me fa impazzire il fatto che praticamente, adesso non so se faccio così, voi vedete la freccina? Ecco, vedete questa è una finestra che si apre, no, a cerniera. E cosa succede? Che quando voi dovete osservare un'altra parte del cielo, girate la cupola per mettere la finestra nello spicchio di cielo che volete osservare voi. E quindi, se sarà possibile, vedrete il meccanismo. Qui lo vedete, ecco, si tratta di questa ruota di metallo che fa girare tutta la cupola. Ovviamente non il pavimento, sennò sarebbe un po' difficile, ma tutta la parte superiore a questa cerniera può ruotare, così permettendovi di osservare il cielo. Questo strumento è il primo strumento scientifico comprato dall'Italia Unita. L'Italia nasce nel 1861, questo strumento è comprato nel 1861. Ancora un onore, ma ancora un po' un onere per Schiaparelli. Ancora una volta dovrà dimostrare di meritarselo. E per cercare di dimostrare di meritarselo, ecco, io non so, io ho pensato di vedere questo video, poi, ecco, forse non parte. Ma non è che sia estremamente essenziale, però almeno ci rilassiamo anche un attimo. Parte, ci mette un po' di tempo. Si tratta della seconda scoperta importante di Schiaparelli, che è relativa a cosa siano le stelle cadenti. C'era anche l'audio, ma forse non si sente. Beh, così lo posso spiegare. Sì, abbiamo deciso che l'audio non si sente. Comunque, quello che succede è che le stelle cadenti, che a noi sembra Ovvio che siano detriti che la nostra Terra va ad incrociare. Ecco, quella che vedete nel video, sì, è una cometa che gira intorno al Sole. Questa cometa, ruotando intorno al Sole, lascia dei detriti dietro di sé. E quando la Terra, nella sua orbita, incrocia questi detriti bruciano per attrito nell'atmosfera. E quello che osserviamo sono le stelle cadenti. Ecco, a noi sembra una cosa ovvissima, ovvissima penso che non si dica, molto ovvia, ma in realtà alla fine dell'Ottocento non si era assolutamente d'accordo sulla natura delle stelle cadenti, addirittura si pensava che si trattasse di vulcani lunari che davano origine a questi effetti, quindi lapilli che provenivano addirittura dalla Luna, per altri erano fenomeni astronomici. E Schiaparelli invece dimostrò con le osservazioni ed il calcolo, e si trattava di calcoli davvero precisi e complessi, in cui lui si avvantaggiava della sua formazione di alta matematica, e dimostrò appunto che, ad esempio, le lacrime di San Lorenzo, quelle stelle che osserviamo attorno al 10 di agosto, non sono altro che il detrito del passaggio di una cometa. Ecco che questa scoperta, che appunto lui avvalla con questi calcoli che nessuno più osa mettere in discussione, si tratta proprio, lo mette finalmente nell'Olimpo degli astronomi, cioè lo rende degno finalmente di questi strumenti, di questa posizione, perché come vi dicevo si tratta di un fenomeno che fino a quel momento non aveva trovata nessuna buona spiegazione. Addirittura vince numerosissimi premi di accademie, questo è il premio Lalande dell'Accademia delle Scienze di Parigi, ma numerosissimi premi, e soprattutto può chiedere un altro telescopio ancora più grande. Forse qualcuno di voi ne ha sentito parlare, perché hanno fatto l'inaugurazione del suo restauro l'anno scorso al Museo della Scienza e della Tecnica. Prima l'avevano portato a Merate. Ecco, perché è così impensabile chiedere un altro telescopio? Perché in quegli anni la gente non ha da mangiare. Cioè, l'Italia è veramente povera, si stanno facendo le tasse sul pane, le tasse sulla farina, e questi strumenti costano tanto, le lenti vengono fatte arrivare dalla Germania, eppure, vedete, questa lettera che vedete qui sulla destra è un comunicato con cui Sella comunica, caro amico, a Schiaparelli, i risultati della votazione, favorevoli 192, contrari 37. Si pensa che la scienza possa essere uno strumento per far progredire la nazione. È incredibile, ma è così. Ecco cosa intanto stava facendo Schiaparelli, e qua ci avviciniamo, diciamo, a quello che ci interessa di più. Schiaparelli, in una notte in cui il cielo non è abbastanza buono per cercare le stelle, quelle stelle, in particolare in questo periodo si stava appassionando alla ricerca di stelle doppie, vi dico solo che ne catalogò 11.000 non conosciute prima, per dire la costanza che aveva nell'osservazione. Ecco, una sera che il cielo non era abbastanza buono per questo genere di osservazione, decide di provare a puntare il suo telescopio verso Marte. Era il 23 agosto del 77 e nel suo diario leggiamo: non era da principio mia intenzione consacrare a Marte una serie continuata e regolare di osservazioni. Pensava di provare solo a vedere cosa succedeva guardando con quei magnifici strumenti un pianeta. Questi sono i primi disegni di Marte eseguiti da Schiaparelli, e li confronta con le mappe più famose dell'epoca. La differenza non è poi molta. Queste sono mappe pubblicate di chi si occupava solo di Marte. Queste sono mappe un po' più antiche, queste sono mappe più recenti, più vicine all'epoca in cui ci troviamo, il 77. Ecco, la mappa di Marte che farà Schiaparelli però sarà molto diversa da queste. Perché Schiaparelli a questo punto dice: se il mio primo disegno è uguale alle mappe di altri che per anni hanno continuato questo lavoro, forse io posso riuscire a fare una mappa migliore. Persino questa era la miglior mappa a disposizione dell'epoca, la mappa di Proctor, era ancora poco ricca di particolari e aveva anche un'altra caratteristica che inizio a segnalarvi. I nomi che aveva dato Proctor, che giravano all'epoca per la cartografia di Marte, erano un po' per addetti ai lavori. Abbiamo la Terra di Copernico, il continente di Secchi. Si trattava tutti di nomi legati a grandi astronomi. Vediamo qui uno dei primi schizzi fatti da Schiaparelli con un nuovo metodo che lui intende adottare per creare le mappe di Marte. Cioè lui vuole fare aerografia. Aerografia dal nome di Marte, da Ares. Quindi questa aerografia consisterebbe nell'adottare i metodi della topografia su Marte, scegliere punti ben precisi che sono facili da osservare, con un reticolato che permetta di fermare le coordinate, sistemare questi punti, e poi tra un punto e l'altro fissato con le coordinate aggiungere i particolari che lui riesce a cogliere anche per un attimo ad occhio nudo. Ovviamente non è così facile come sembra, bisogna aspettare quel momento in cui l'osservazione di Marte è favorevole, cosa che magari richiede un anno e mezzo di tempo, bisogna osservare una notte in cui il cielo è favorevole, ma a questo punto il nostro Schiaparelli ha deciso, si occuperà di fare una carta di Marte con una precisione che finora lui aveva riservato solo alla caccia alle stelle. Un'altra caratteristica delle mappe, anche qui una delle prime mappe che disegna Schiaparelli, non saranno più nomi di astronomi, saranno nomi che lui attinge alla mitologia o che si rifanno a nomi della geografia terrestre. Qua vedete ad esempio in questa mappa lui chiama questo, diciamo, protuberanza, la chiama Italia, Mar Tirreno, Mar Adriatico, Ellade. Capite che questi nomi di mare geo, cioè, richiamano il fatto che forse Marte è un'altra terra. E un altro fattore importante per questa immedesimazione di Marte con una nuova terra, perché in fondo anche la Luna aveva i mari, ma nessuno in quell'epoca si sognava di pensare che in quei mari ci fosse l'acqua. L'altra caratteristica così importante è il colore azzurro che Schiaparelli sceglie per la prima carta che pubblicherà nel 1878, l'anno dopo. Cioè si tratta in realtà di una serie di mappe, ma avranno tutte questa caratteristica, le mappe azzurre. In realtà, ci dice lo stesso Schiaparelli, lui è daltonico, quindi fa un po' fatica a vedere di che colore effettivamente sia Marte, tanto più ci dice che i colori virano tutto verso il verde. Fra l'altro, se andiamo a guardare le carte di Marte di quegli anni, troviamo i colori più disparati, dall'arancio al marrone, al verde. Questo perché gli studi adesso di ottica fisiologica ci dicono che un occhio affaticato che continua a osservare un colore produce poi anche per quel fenomeno ottico che si chiama contrasto simultaneo anche il colore proprio esattamente opposto. Quindi se guardiamo l'arancione vediamo anche il verde dopo un po', cioè si fa fatica veramente a capire che colore si sta guardando, tanto più se si è daltonici. Ecco che questa scelta dell'azzurro che fa Schiaparelli ancor più avvicina Marte all'idea della Terra, quindi un metodo di cartografia terrestre, nomi o terrestri o di mitologia popolare e un colore per i tra virgolette mari che sia azzurro. Attenzione, Schiaparelli dice: guardate che io chiamo mari quelli che mi sembrano avere una profondità diversa rispetto a quelle che chiamo terre. Chiamo fiumi quelle, diciamo, quei dettagli allungati, e diciamo sono nomi pratici, non hanno un corrispettivo fisico. Assolutamente non mi sento di dire che ci sia l'acqua su Marte, anche se in quegli anni i primi studi spettrografici sembravano indicare la presenza di vapore acqueo su Marte. Il più grande cartografo di Marte, la più famosa carta di Marte, era uscita in teoria con grande battage pubblicitario, pur se tra gli addetti al lavoro, l'anno prima, 1877, Nathaniel Green, un nome che non ci dice più molto. Si trattava di un pittore professionista che si era appassionato all'astronomia e aveva deciso di dedicare i suoi sforzi a disegnare una mappa di Marte. Per 16 anni raccoglie tutte le mappe dei colleghi, osserva con strumenti che si procura per suo conto, fra l'altro aveva anche fondato la British Astronomical Association, proprio ci credeva, diciamo, nella sua passione per l'astronomia e finalmente nel 77, dopo 16 anni di lavoro, pubblica questa carta. Ancora il continente di Secchi, di Herschel, la vecchia terminologia e vedete pochi particolari. Questa del 77, Green viene a conoscenza del fatto che c'è questo ragazzo a Brera, Milano, che sta facendo delle carte di Marte molto più ricche di dettagli. In effetti questa sarà la carta che uscirà nel 78. Vedete, torno indietro, vedete quanti dettagli in più. Provate a pensare, questo Nathaniel Green gli viene, diciamo così, per essere aulici, un coccolone, ecco. Ecco che forse avrete sentito parlare di una brutta traduzione del termine canali. In realtà abbiamo trovato all'osservatorio di Brera delle lettere che ci raccontano una storia un po' diversa. Allora Green si fa mandare da Schiaparelli queste sue mappe e scrive a Schiaparelli. Sì, Schiaparelli chiama alcuni di questi fiumi, li chiama canali, riprendendo il termine che già aveva usato Secchi per queste protuberanze lineari di Marte. Quindi è vero, ha usato il termine canali, ma non ha usato il termine canals in inglese, Schiaparelli. Sarà Green per la prima volta in una lettera a dire: io ho certamente fallito a vedere quella quantità, quel numero di sottili canali scuri che io vedo nelle tue mappe. Cioè, lui non crede che Schiaparelli davvero veda quei canali. Schiaparelli cosa gli risponde? Mi spiace per te, sei stato sfortunato. Cioè, è, diciamo, un po' quel piglio un po' dei giovani. Ecco, non è molto diplomatico. Green se la prende. Al meeting, diciamo, al convegno della Royal Astronomical Society che si tiene subito dopo nel 78, decide di andare con le lettere di Schiaparelli, con le mappe di Schiaparelli, e in quella sede dice: ma se queste linee ci fossero su Marte, Schiaparelli avrebbe trovato dei canals su Marte. E adesso dobbiamo dire perché questa parola canals è così diversa da canale. Perché canal in inglese non vuole dire canale, ma vuol dire canale artificiale. Canal proprio in quell'anno è il canale di Panama che si vuole costruire. Proprio in quegli anni canal è il canale di Suez. Cioè canal è il frutto della massima espressione dell'ingegneria in quegli anni che permette a degli esseri pensanti di migliorare la propria vita. Mentre il canale, come la Manica, il canale naturale, che in italiano si dice nello stesso modo, in inglese per l'inglese ha un proprio termine che è channel. Ecco quindi che non è una cattiva traduzione, è proprio una presa in giro da parte di Green rispetto alla mappa di Schiaparelli. Secondo Green, Schiaparelli si è un po' inventato questi particolari che pensa di aver visto. Questa diciamo provocazione di Green ha talmente presa sul suo pubblico di astronomi che esce dall'ambito ristretto degli astronomi attraverso prima Nature, poi il New York Times, arriva anche, diciamo, esce dalle mura accademiche e arriva anche al pubblico più vasto. Intanto, poi torneremo su questo aspetto, il nostro Schiaparelli prosegue il suo lavoro. Pian piano arriva anche il secondo telescopio, quindi vede sempre meglio la superficie di Marte e vediamo, ad esempio, da questo ingrandimento come mano a mano, questa si tratta di una mappa precedente che lui aggiusta, perché quello che osserva di anno in anno, vedete come continua a correggere le sue osservazioni, lui osserva che i canali si spostano e che soprattutto raddoppiano, quel fenomeno che lui chiama la geminazione dei canali. Attenzione, ci dice: io non so dare una ragione della natura di questi canali, né su che cosa essi siano. Si tratta di vegetazione, si tratta di acqua, si tratta di roccia, né sul fatto che siano o costruiti o qualcosa di naturale. Io l'unica cosa che intendo fare è proseguire a osservare. Lui davvero tante volte scriverà questa cosa. Adesso non mi sembra il caso di mettermi a leggere, mi ero anche trascritta un po' di sue frasi, però diciamo il succo è questo. L'astronomo non deve interpretare quello che vede, ma deve cercare sempre, ovviamente sfruttando una tecnologia che sempre più andrà migliorando, di fornire i dati sempre più precisi e quindi vedere e segnalare e pubblicare quello che lui osserva. Questo è un altro diario di Schiaparelli, questo invece è la mappa pubblicata, diciamo, di questa stessa osservazione, e anche qui è possibile vedere, vedete, questi due canali affiancati che in un primo tempo Schiaparelli aveva visto come un ultimo canale, come un unico canale, e opposizione dopo opposizione, dal 77 si passa al 79, si passa all'81, ecco che gli sembra essersi sdoppiati, geminazione da gemelli, quindi questo raddoppio di alcuni canali. Lui ad esempio segnala il raddoppio e la geminazione del Nilo, e presto in America osservano la geminazione del Gange. C'è proprio un diffondersi anche nel mondo di astronomi che cercano di segnalare cosa vedono e cosa non vedono su Marte. Un altro fenomeno importante per Schiaparelli è quello dei poli. I poli a volte sembrano ricchi di ghiaccio, a volte invece questo ghiaccio sembra scomparire. Anche per Schiaparelli è un problema spiegare quale sia la periodicità, come sia possibile questo scioglimento dei ghiacci così rapido, però appunto anche in questo caso ci dice: non posso far altro che prendere atto di quello che vedo e continuamente segnarmelo e poi dare una pubblicazione di tutti quelli che sono i miei dati. E come vi dicevo, piano piano questo dibattito per cui questo signor Schiaparelli in Italia avrebbe visto che anche su Marte ci sono degli ingegneri che costruiscono canali, esce dalle mura accademiche, e le pubblicazioni fatte da Schiaparelli con tutti i suoi dati e tutte le sue mappe vengono tradotte un po' in tutto il mondo. Qua vi ho messo qualche edizione, vedete, i timbri sono tutti dell'osservatorio, quindi potrete vedere, queste sono tutte edizioni ma che trovate anche nelle biblioteche, in tedesco, in francese, ma davvero in tutto il mondo si diffondono queste carte, queste osservazioni, questi scritti di Schiaparelli. Oltretutto Schiaparelli non solo vuole divulgare in tutto il mondo per gli astronomi quello che ha visto, ma si occupa anche della divulgazione per chi non è astronomo. Per esempio questo libro, Le più belle pagine di astronomia popolare, che sarà pubblicato postumo, avrà una larghissima diffusione, viene considerato appunto un libro stupendo per chi si avvicina all'astronomia. Un libro particolare è quello che prende il titolo Della vita sul pianeta Marte. Anche qui in realtà inizialmente molti di questi libri escono originariamente come su riviste a puntate, e poi vengono raccolti e pubblicati tutti insieme alla fine. Ecco, questo libro è un po' diverso, perché in questo libro Schiaparelli ci racconta qualcosa di nuovo. Ci dice innanzitutto che con tutti questi canali Marte probabilmente è il paradiso degli idraulici, perché ovviamente tutti questi tubi, questi che fioriscono, che vengono aggiunti, tolti, sdoppiati. E poi ci dice, passando a un ordine più elevato di idee, forse si potrebbe anche andare a capire qual è l'ordinamento politico che devono avere i marziani, perché se devono realizzare delle opere così grandi, perché questi canali io li riesco a vedere dalla Terra, quindi devono essere delle dighe immense, con cui convogliare quest'acqua che si scioglie così velocemente dai poli e poi svanisce per tutto il resto dell'anno, evidentemente devono associarsi, devono avere una politica che renda possibile lavorare insieme. Ecco che, secondo Schiaparelli, in questo libro Marte potrebbe anche essere il paradiso dei socialisti. Ecco, bisogna dire che però questo libro per Schiaparelli è uno scherzo. Non, come vedremo fra poco, non, i marziani, l'esistenza dei marziani, di questi canali, non è uno scherzo per tutti gli astronomi, ma per Schiaparelli, rimane una possibile ipotesi. Perché? Potrebbe esserci la vita, non sta a me dirlo, ma è un'ipotesi. Questo libro in cui lui si addentra a raccontare dei marziani porta sul frontespizio la frase «Semel in anno licet insanire», no? Quindi la frase che si usa per il carnevale, sì, una volta all'anno è possibile, diciamo, dar di matto. E poi si conclude in questa maniera. Di tutto questo, caro lettore, lascio a te ogni ulteriore considerazione, io scendo dall'ippogrifo. L'ippogrifo è quel cavallo alato della fantasia che ci può portare lontano. Se vuoi, puoi continuare la volata. Ma Schiaparelli non dirà mai, nelle sue opere, io credo che esista la vita, io sono convinto che esista la vita, se non in queste ipotesi fantasiose. Non sta a lui decidere se esiste o non esiste, a lui sta solo registrare quello che vede ai suoi cannocchiali, ai suoi telescopi, scusate. Ecco, c'è un problema, che non tutti gli astronomi sono così razionali, sono così, io dico ingegnere perché sono fisica, quindi con le persone così razionali, così. Dico, sono un po' ingegnere, però. Alcuni astronomi invece prendono molto sul serio questa ipotesi di Marte. Tra tutti io ricordo Parsifal Lowell. Si tratta di un miliardario americano, una famiglia ricchissima che ha fondato l'Università di Harvard, legge il libro di Flammarion dedicato a Marte, si appassiona, si fa costruire un intero osservatorio in Arizona, una zona tersissima per avere il seeing migliore del mondo, si procura, telescopi giganteschi per guardare Marte e vede i canali. E lui non lascia ad altri decidere se è abitato o no, lui decide che Marte è sicuramente abitato. Anche se, per esempio, leggiamo in questo articolo, dice parlare di esseri marziani non vuol dire necessariamente parlare di uomini marziani, ecco, però la vita su Marte, secondo lui, è sicuramente una realtà. Se questo è l'Atlantic Monthly, a breve, siamo nel 1895, a breve, gli articoli passano ad essere presenti sul New York Times, e su altre riviste con una diffusione enorme. Ecco che, per questo che vi dico che, sia scrittori di fantascienza, ma questo sicuramente poi ne parlerà, l'intervento successivo, sia gli scrittori di fantascienza vengono affascinati da questa novità, ma molti scienziati, molti cittadini sono convinti che esista una vita su Marte. Questo, che è appunto questa guerra dei mondi, su cui sono stati fatti poi anche dei film, anche l'ultimo degli anni 90, anche abbastanza recente, e che ha avuto questo enorme successo, non è in quell'epoca un caso isolato. Io qua ho messo questo romanzo dove si immagina che Thomas Edison, l'inventore, decida di inventare anche un motore che possa arrivare su Marte. Ma davvero questa idea della possibilità della vita su Marte è molto diffusa. Questa che vedete è una pagina della Domenica del Corriere, si tratta di una rivista proprio diffusissima, come potrebbe, adesso non mi viene in mente un analogo moderno, però insomma, perché adesso sono tutti inserti, però. Vabbè, ma c'è una rivista diffusissima adesso? Non così? No, faccio un po' fatica a trovare una rivista diffusissima. Beh, comunque, no, non mi viene nessun esempio perché non potrei dire che non me l'avrebbero messo su Instagram, perché su Instagram ci possiamo mettere tutti. Però avrebbe avuto sicuramente tantissimi follower, questo sì. Ecco, qua era presentato all'inizio del Novecento, sicuramente non solo per i suoi meriti astronomici, ma per l'eco che ha avuto la sua ricerca su Marte. E siamo all'inizio del Novecento. Qua siamo nel 1906, lo stesso Lowell di prima, ma questa volta sul New York Times. Non ci può essere alcun dubbio che esseri viventi abitino il nostro mondo vicino, il nostro vicino di pianeta. Questi articoli appunto non lasciano dubbi e vanno avanti per decenni. In Italia però c'è un altro grande studioso che è Vincenzo Cerulli. Si tratta di un fisico che si occupa di astronomia e che comincia a studiare Marte, e però si comincia a porre delle domande. Forse questa visione dei canali di Marte non è che un effetto ottico. È la sua teoria ottica, o teoria dell'integrazione ottica. Adesso non posso muovermi perché c'è il... Ma ecco, se qualcuno di voi si mettesse davanti alla gamba di questo tavolo, adesso, non mi viene tanto l'esempio. Se io adesso mi mettessi lì davanti e vi chiedessi quante gambe al tavolo, voi direste 4, ma magari non le avete viste. Ma il vostro cervello ricostruisce questa immagine perché è la più ovvia. Ecco, la teoria prende un po' spunto da quest'idea, cioè il nostro cervello cerca di unire delle macchie che fa fatica a vedere, ricostruendole, unendo i puntini in modo da ricostruire delle forme che invece conosce. È un po' quello che succede, questo vedete il bacio sulla Luna, non a caso un'incisione di fine Ottocento. Questa è una foto della Luna. Ecco, tirando un po' le ombre, diciamo a piacere, si può vedere un bacio tra due innamorati. Dopodiché, se uno si ha in mente questo quadro, vi assicuro che quando guarda la Luna si convince di vederlo anche, dice, oh, come ha fatto a non osservarlo prima? E cosa pensa Schiaparelli di questa teoria che va a disfare tutto questo mito di Marte? Schiaparelli dice, ma probabilmente ha ragione. E fa questo esempio. Probabilmente, ci dice Schiaparelli, ci troviamo in un momento di passaggio della tecnologia, e aveva ragione. Si era raggiunto un limite fisiologico dell'occhio. L'osservazione a occhio nudo era arrivata al suo limite. Adesso io non so se ho fatto le proporzioni giuste, se le ho fatte giusto, quelle vi dovrebbe sembrare un quadratino grigio, ditemi di sì, tanto, ok, se io ingrandisco il quadratino, qualcuno di voi comincerà a dire, ma secondo me sono delle righe nere, qualcuno che ci vede peggio dirà, no, è un quadratino grigio ancora. Adesso tutti dicono, no, sono delle righe nere, le vedo anch'io, forse mi faccio anche già l'idea di che cosa sia, sicuramente vedo del nero e del bianco. Se ingrandisco ancora, appunto, uno dice, ma guarda che lì sono delle scritte, io vedo le lettere, e l'altro dice, no, io le lettere non le vedo, magari mi sta turlupinando e sono dei quadratini, e poi adesso quando vedremo bene che cos'è, non sarà un libro scritto. Ingrandisco ancora e tutti siamo d'accordo, ok, è un libro scritto. Ecco, questo è un esempio proprio fatto dallo stesso Schiaparelli, che con umiltà dice, forse siamo in una di quelle fasi dove stiamo passando da decidere che Marte non ha dettagli, perché la tecnologia non ci permette di vedere dettagli, a un momento in cui una nuova tecnologia mi darà i dettagli esatti. Allora qualcuno vede di più, qualcuno vede di meno, ma siamo in un momento in cui questo dubbio è dato da un passaggio di tecnologia. Questa nuova tecnologia sarà poi la fotografia. Infatti sia Cerulli sia lo stesso Schiaparelli chiedono a Lowell di dotarsi di un'apparecchiatura fotografica. E Lowell lo fa. Ma Lowell è talmente deciso... Ah, scusate, volevo tornare prima un attimo indietro, scusate che mi sono dimenticata. Volevo dire ancora una cosa prima di arrivare alle fotografie. Che questa, nonostante Schiaparelli abbia detto no, probabilmente ha ragione Cerulli, probabilmente io sto vedendo qualcosa che va oltre, io sto cercando di usare l'occhio in una maniera che forzando la sua natura, quindi andando oltre quello che è il potere risolutivo dell'occhio, e aveva ragione. Nonostante questo, in America, ancora, questo è un articolo sul New York Times del 1916, non si spegne la convinzione estrema che esistano i canali di Marte e che siano prodotti da esseri viventi che li costruiscono e poi li smontano di stagione in stagione. E l'autore di questo articolo, questo Kempferter, devo dirvi che non sono sicura che la pronuncia sia corretta, è il capo redattore scientifico per decenni del New York Times, quindi voglio dire non è uno scrittore di fantascienza o un amico di Lowell, eppure in questo articolo risponde a un astronomo che sostiene che lui non vede i canali e gli dice: certo che non li vedi perché il tuo cannocchiale è più piccolo di quello di Lowell e perché tu non sei in Arizona dove l'aria è estremamente più rarefatta e migliore, quindi tu non lo vedi perché non sei capace di usare gli strumenti astronomici. Quindi con una veramente quasi arroganza, siamo nel 1916, si risponde a chi comincia timidamente a dire: ma forse questi canali non ci sono. Torniamo a quelle che vi dicevo essere le fotografie. Ecco, purtroppo nel 1907, questa è la prima stampa di fotografie di Marte, che Schiaparelli proprio scongiura Lowell e Lowell gliela manda, e potete vederla anche questa a Brera. Vi ho messo di fianco un evidenziatore per avere un'idea di come siano piccoli questi Marte. Ecco, non è possibile assolutamente usare queste foto per decidere se su Marte ci sono i canali, perché la foto è ancora ha una risoluzione ancora peggiore. A parte che qui si aprirebbe un altro capitolo per cui la foto a inizio Novecento ancora si fa fatica ad accettare come strumento di scienza, perché la foto era qualcosa di artistico, era qualcosa con cui fare un ritratto, ma non aveva una validità scientifica. Proprio nascerà la foto scientifica anche grazie all'astronomia, però ancora per Marte non è risolutiva. In realtà sarà poi il Mariner 4, la sonda, che ci manderà le prime bellissime foto di Marte, foto da cui si evince che i canali effettivamente non ci sono. Queste sono foto attuali, meravigliose, e qua di nuovo dobbiamo tornare come sui nostri passi, i canali ci sono. Cioè ci sono delle strutture effettivamente, queste sono foto molto recenti, che danno da pensare appunto, però si dimostra facilmente che non si potevano vedere con gli strumenti di Schiaparelli. Cioè i canali di Schiaparelli non ci sono. Ci sono altre strutture che noi riusciamo a vedere solo però con quella nuova tecnologia immaginata solo da Schiaparelli. Finisco proprio per finire la storia di questo astronomo. Schiaparelli per tutta la vita fu un riferimento. Vi ho detto che non si appassionò all'astrofisica, non aveva neanche la strumentazione adatta, che invece interessò in quegli anni molti astronomi, tra cui Tacchini, Secchi, gli italiani, veramente sia con gli spettri stellari prima, ma soprattutto con lo spettro del Sole fecero grandissime cose. Ma qui vedete che i suoi colleghi sempre, per esempio, gli mandano una cartolina da Terranova dove si erano recati a osservare un passaggio di Venere sul Sole. Cioè lo tengono sempre comunque come un riferimento. Un riferimento Schiaparelli fu per tantissime persone, sia le più semplici a cui non mancava mai di scrivere. Abbiamo pacchi e pacchi di lettere, di brutte, di lettere di risposta a persone, anche le più semplici, che gli chiedevano chiarimenti di astronomia, sia poi anche invece riferimento per quello che riguarda invece l'ambiente accademico, per cui apparteneva alle più prestigiose società scientifiche, l'Accademia dei Lincei, l'Istituto Lombardo. Ecco, questo è una schizzo che gli è stato fatto mentre era all'Istituto Lombardo da un collega. Addirittura nel 1880 viene fatto senatore d'Italia, ma lui veramente si oppone a questa cosa. C'è una lettera bellissima che anche in questo caso non so neanche io se leggere o no, però in pratica in questa lettera Schiaparelli dice: ma l'Italia si è tolta il pane di bocca per darmi uno strumento astronomico e io dovrei passare le giornate andando avanti e indietro da Roma a fare qualcosa che non so fare, A questo punto lasciatemi il tempo di usare questo strumento, cosa che invece so fare. Quindi è veramente una lettera bellissima. Alla fine di questa lettera lui scrive «The right man in the right place», cioè l'uomo giusto al posto giusto. Lasciatemi al mio telescopio e prendete un politico invece che vada a Roma. E qui adesso non mi addentro, altre sue, la stessa passione con cui osservò Marte, poi lo prese per l'osservazione di Mercurio, di Venere, e anche in questo caso seppe cambiare proprio la concezione che di quei pianeti si aveva all'epoca. E oltretutto il suo sogno era anche quello di ricostruire la storia dell'astronomia, e come in altri settori non gli bastava andare a leggere quello che altri avevano scritto, ma iniziò a studiare il sanscrito, il greco, le varie lingue antiche per poter leggere le fonti originali con cui scrivere la sua storia dell'astronomia. Se studiò tanti settori, anche lui riconobbe che Marte sicuramente era stato il pianeta che più l'aveva affascinato, che più aveva fatto di lui Schiaparelli. Dice in questa lettera, recentemente ha studiato alcune osservazioni babilonesi di Marte, e si tratta della nascita dell'astronomia. Quindi Marte come nascita dell'astronomia, e ci dice davvero un pianeta prezioso. Pensiamo che Plero, impazzendo su Marte, ha scoperto le leggi dell'astronomia nell'astronomia nova, cioè l'orbita ellittica nasce proprio per cercare di svelare quei cappi strani che compiva Marte nel cielo. E dice oggi Marte forse ci vuole svelare il mistero della vita su un altro mondo, quindi vede Marte come un filo rosso che ha condotto l'astronomia attraverso i secoli. E poi conclude dicendo il Marte terrestre, cioè la guerra, che invece bisogna abolire. Questa frase che qui vediamo così concisa, poi sotto altre forme viene ripresa più volte, cioè come il telescopio al posto del cannone possa promettere all'uomo un destino molto migliore. Una curiosità che forse vedrete, una delle ultime cose che possiamo leggere sui suoi diari è questo elenco compilato veramente nel gennaio del 1900, quindi 10 anni prima della morte. Si tratta dell'elenco delle cose che deve fare prima di morire. Vedete com'era organizzato? La prima la cancella. Vi posso dire che la settima memoria su Marte, sull'opposizione del 1890, viene pubblicata, quindi poteva cancellare anche questa. E poi mano a mano ci sono gli altri libri che intendeva scrivere. Quando muore, l'illustrazione italiana lascia a lui la copertina. Si tratta anche in questo caso di una cosa eccezionale per un astronomo. Pensiamo oggi che di pochi astronomi italiani sapremmo dire il nome, ecco. Vi lascio, chiudo appunto il mio intervento con questa sua frase. Si amava descriversi in questa maniera: memoria poca, genio nessuno, ma molta pazienza e infinita curiosità di saper tutto. Questo è pressappoco il mio ritratto intellettuale. Ok, lascio il posto.
Grazie, veramente è stata una cosa molto bella anche tutto l'inquadramento storico. Adesso, Giuseppe, le tue cose sono già... L'hai già messa la tua presentazione? Lo devi ancora caricare? Ok. Sì, intanto se c'è qualche domanda per la signora Lombardi. Intanto scusate, mi ero dimenticato di dire una cosa. Cercate di farlo ordinatamente, in effetti. Insieme a nome, cognome e dati dovreste dare ciascuno l'email, perché sennò non posso spedirvi il certificato, mi sono dimenticato di dirlo. Andate sempre da uno alla volta, in modo ordinato, per favore. E intanto se c'è qualche domanda per la signora Lombardi, poi passiamo la parola a Giuseppe Lippi. Possiamo avere un attimo il microfono, dovete parlare nel microfono perché la registrazione viene fatta come sempre dall'interno del sistema, quindi anche se avete una voce possente, se non parlate nel microfono le vostre parole storiche non saranno registrate e non passeranno alla storia. Vai Alberto.
E l'altra cosa è in che anni sono le Cerulli inizia a parlare, cioè siamo prima del Novecento, perché la mia domanda era legata al fatto che praticamente nel mondo microscopico, quindi della biologia, si pongono effettivamente gli stessi problemi.
1896, per Cerulli è 1896. Mentre per le altre lingue devo dire la verità che non sono preparata. Lo farò.
Dovrei magari okay, sapere. Allora,
adesso il mio prossimo pensiero sarà questo. Non sono preparata anche perché tutti gli articoli che ho trovato sono del mondo anglosassone, perché comunque inizialmente Pickering, che prende al balzo quest'idea dei canals e inizia a studiarli, appunto Pickering che poi andrà a lavorare ad Harvard, poi Lowell, ma sono per lo più astronomi o inglesi americani. E quindi non ho pensato di vedere questa cosa anche in altri ambiti. Tutti gli articoli che ho trovato sono del mondo anglosassone. Ecco, quello che appunto mi preme, che secondo me non è stato, come solitamente si dice, come sostiene Wikipedia, un errore di traduzione, ma secondo me c'è stata proprio un'intenzione di voler attribuire una cosa che non era nei piani assolutamente, perché proprio Schiaparelli dice esplicitamente che i termini mare, fiume, canale hanno il semplice significato di poter dare sinteticamente l'idea della forma che ha un oggetto, ma che non c'è nessuna, lo dice proprio nella prima memoria per esteso.
Qualcun altro? Ezio Cevaccari.
Anch'io una curiosità, siccome l'ha nominato prima, come vede il rapporto tra Schiaparelli e Flammarion, di cui ha citato prima appunto il suo nome quando parlava di Lowell, appunto del fatto che ha letto il libro di Flammarion? Perché io un pochino l'ho seguito con questo personaggio, no, di Flammarion, perché ha questa grande importanza per la divulgazione della scienza, esatto. Mi interessa molto scoprire appunto che Schiaparelli poi aveva anche lui un po' guardato questi aspetti. Il libro che lei ha mostrato alla fine, anche se postumo, no? Le più belle pagine dell'astronomia popolare, sembra far riferimento all'astronomia
popolare di Flammarion.
Ecco, Flammarion che tra l'altro scrive in francese, poi viene tradotto in tante lingue, e mi sembra in effetti che in francese ci sia anche lì solo il canot, indicando canali, no? in termine unico, un po' come l'italiano, no? Mi pare di ricordare però. Però volevo chiederle, perché in effetti mi sembra che Flammarion sia una figura un po' a metà strada fra Schiaparelli e Lowell, no? Cioè, in fin dei conti scrive un libro in cui parla di condizioni di abitabilità di Marte, no? Quello del 92, di cui appunto si nutre Lowell. Ma come lo vede? Ecco, anche nei rapporti con Schiaparelli, che rapporti ci sono stati, come lo giudica il rapporto, se c'è stato fra i due?
No, io non ho studiato rapporti fra i due. Sicuramente il nome di Flammarion ricorre, cioè lo conosceva, cioè sicuramente ne aveva letto, però non... A me non è capitato di incontrare dei rapporti diretti tra i due, ecco. Però appunto vi dico, si tratta di una quantità di documenti incredibili, per cui eventualmente si potrebbe fare una ricerca, tutte le lettere sono catalogate. A me non è capitato di incontrarne,
perché invece
però...
Flammarion ne parla nei suoi libri di Schiaparelli.
Sì, sì, ma sono sicura che... Adesso io non mi ricordo dove, ma sono sicura che anche Schiaparelli parla di Flammarion, che ne ha conoscenza e tutto. Però non so se loro due si sono mai scritti, ecco. Cioè sicuramente lo conosceva, ecco.
Ok,
sicuramente era anche un modello, credo, anche per lui, come dice lei, questo titolo non è casuale, ecco.
Okay. Bene, ci sono altre domande? Passiamo a Giuseppe Libbi. Scusate, quanto di me dice, effettivamente, questo vale per chi non ha ancora l'email Insubria. Chi ha l'email dell'Insubria, ovviamente glielo manda quello, non c'è bisogno che lo vada a dare, però se uno non è ancora immatricolato e gli serve... dia l'email suo personale, così glielo mando, mentre per i docenti ci pensiamo poi. Diamo quindi la parola a Giuseppe Lippi per Il mito di Marte nella storia della letteratura di fantascienza.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.